Ed eccoci tornati alle 18.48 di questo venerdì 22 di novembre. Il Matix Flow, la nuova puntata di Matix Flow è iniziata. Per iniziare, un caro saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici da Mau.
Un caro carissimo saluto anche dal vostro Pastic.
E un saluto da Tea.
Che eccola, ha avuto una DJ evoluzione da DJ guest alla nostra Tea.
Ok, non è più guest, ma è giustamente qua con noi in pianta stabile, speriamo. Ce lo
la
auguriamo tutti
resident.
E tutti. Resident, esatto.
Resident fissa.
Mamma, io sto bene e non telefonare più. Sto tutto bene, più che bene, solo c'è la crisi. Va tutto bene, più che bene, solo un po' di crisi. Va tutto bene, solamente non ce la facciamo.
Prima di entrare nel vivo di questa puntata, incominciamo a darvi i telefoni per mettervi in contatto con noi. Il cellulare che risponde al 346-667-3263, col quale naturalmente vi invitiamo tutte e tutti a mantenere attivo il servizio Cisti Viaggio Informato. Segnalateci tutte le presenze sgradite, tutte quelle brutte in divisa che vedete in giro per la città. Noi rimbalzeremo le notizie che ci date nell'etere torinese e non solo in quello torinese. E nel frattempo è finita la sigla e passiamo quindi a un pochino di musica, al brano successivo che vi avevo preparato in questa playlist che è stata preparata un pochino a più mani e poi ve ne parleremo. Questa intanto è Kate Clover.
E non dimentichiamo sulle note di Kate Clover che rispondiamo anche al numero fisso allo 011-249-5669. Fateci squillini di apprezzamento e non. Ovviamente ci potete ascoltare anche in streaming sul sito www.radioblackout.org. Ma sul sito, oltre che poterci ascoltare col grande tastone in alto a destra, c'è anche un tastino un po' più in basso, quello viola, che dice dona e serve per sostenere le libere frequenze di Radio Blackout.
E visto il nostro ritardo ormai consueto e cronico, andiamo subito a parlarvi di cosa approfondiremo come argomento in questa puntata. Continueremo ancora per questa settimana a parlare di migranti, politiche migratorie, detenzione amministrativa, repressione della solidarietà, ma in particolare vi anticipiamo già che il focus di questa puntata sarà la rotta balcanica, ma non subito, più avanti nella puntata. Infatti, dopo la consueta breve rassegna stampa che tra poco andremo ad iniziare, avremo una diretta telefonica per parlare della rotta balcanica e soprattutto del confine tra Bulgaria e Turchia. Ma nel frattempo ancora un pochino di musica.
agitata.
Allora, la rassegna stampa di stasera inizia con un paio di articoli che ci raccontano di una pratica a nostro avviso molto preoccupante, quella che riguarda l'espulsione di migranti che vengono messi in atto direttamente dalle celle delle questure o dagli aeroporti. Per sapere meglio di questi fatti, partiamo da un post di Mai Più CPR Milano, che adesso vi vado a leggere. Il titolo di questo post che condividiamo con voi è «Le celle invisibili dei luoghi idonei nelle questure e l'abuso di Stato». Leggo dal post. «Forse qualcuno ricorderà la storia di A, che è andato in questura a Milano per chiedere informazioni sul rinnovo del proprio permesso, si è trovato rinchiuso non in CPR ma in una cella della stessa questura, in attesa di un'udienza, poche ore dopo che doveva decidere del suo rimpatrio e che per fortuna si è conclusa per il meglio». Avevamo segnalato nel post come questa pratica fosse stata insistentemente attuata a Milano, e lo è ancora. Una collezione di storie di abusi e di tranelli letali, che trovano anche fondamento in una modifica di legge non nota a molt, inserita nel decreto orrendamente chiamato Cutro, che facoltizza, in caso di rigetto del permesso, anche se non ancora nota all'interessat, la contestuale notifica del rigetto stesso e dell'espulsione con esecuzione immediata. Una volta invece tra le due c'era un lasso di tempo di 15 giorni che consentivano di uscire dalla questura con il rigetto in mano. In sostanza, andare in questura e chiedere notizie sullo stato della propria pratica è diventato un rischio estremo. È nei luoghi idonei, che mai sono tali, il CPR si smaterializza del tutto e si moltiplica potenzialmente in tutte le città d'Italia. La detenzione si fa più subdola e l'abuso resta impunito. Il telefono è sequestrato e nessuno può vedere quel che accade e riferire o chiedere aiuto. Nel giro di qualche ora, se l'udienza va male, ci si trova su un aereo. Il più delle volte non si avrà modo di contattare alcun legale e l'assistenza sarà affidata ad un avvocato d'ufficio mai visto prima, per una difesa flash di circostanza, senza aver visto magari neppure le carte nel brevissimo tempo a disposizione.
Stealing cigarettes at 19.
insomma, quindi quello che abbiamo che appena letto te è il post di Mai Più CPR Milano. Ecco, insomma, una situazione abbastanza strana, ma da un certo punto di vista, come dire, purtroppo neanche troppo, nel senso che già tempo fa, nel penultimo, se non sbaglio, decreto sicurezza, era apparso come qualunque luogo potesse poi diventare una sorta di cella detentiva per la detenzione amministrativa, e quindi si parlava proprio della possibilità per la polizia di detenere, incarcerare insomma delle persone senza che queste potessero neanche passare per il CPR, che come dire, ovviamente ci auguriamo che una persona lo eviti sempre, ma in questo caso evitando il passaggio al CPR evita anche tutte quelle possibilità di poter sentire un legale, di poter far sapere anche solo che si trova rinchiuso, insomma.
E tra l'altro, giusto per continuare, colgo l'occasione di quello che dici tu, Pastice, e continuo su un altro articolo che riprende appunto questo argomento, che ci racconta come la stessa procedura venga messa in atto anche dall'aeroporto Malpensa di Milano, quindi non solo dalla questura. In particolare, nell'articolo si dice che nel 2023 più di 200 stranieri sono stati rinchiusi in cella per giorni, parlando di Malpensa. Non potevamo comunicare con l'esterno. Per fortuna si racconta pure di un episodio singolo, che di una signora cubana che ha fatto ricorso e lo ha vinto. E abbiamo anche telefonicamente sentito nei giorni scorsi un'avvocata dell'ASGI che ci ha fatto notare una cosa, che in entrambi i pezzi si parla di Milano, ma esiste anche la possibilità che questa terribile procedura iperveloce possa essere messa in atto dovunque, perché di fatto anche perché il decreto Cutro ha aggiunto l'obbligo di affiancare ad ogni diniego di qualunque tipo di permesso di soggiorno un ordine espulsivo, e ha anche rimosso il periodo di 15 giorni da quando un migrante riceveva l'ordine espulsivo a quando diventava effettivo. Prima del decreto Cutro questo periodo esisteva per permettere alla persona di andarsene volontariamente dal territorio italiano, questo almeno ufficialmente. Naturalmente poi ognuna dei migranti decideva cosa fare, se andarsene via o utilizzare i 15 giorni almeno per cercare di fare ricorso, per chiarire la sua situazione. Detto questo, non abbiamo notizie che a Torino siano già state effettuate espulsioni con questa modalità, forse perché i voli da Torino verso i paesi d'origine hanno una frequenza molto minore rispetto chiaramente a Malpensa, ma naturalmente di questo non ne abbiamo la certezza, perché parliamo solo delle informazioni di cui siamo in possesso noi. Quello che è sicuro è che il decreto Cutro prevede un tempo di 48 ore prima dell'udienza di convalida da quando il migrante viene recluso. Chiaramente il margine per contattare un avvocato, perché il suddetto avvocato possa presenziare davanti al giudice di pace, raccogliere magari anche tutte le informazioni necessarie, capite come questo diventi molto molto difficile da fare in 48 ore. In più è prassi comune di sequestrare il cellulare al migrante al momento del fermo, e quindi tutto ciò diventa quasi impossibile. Naturalmente tutto questo è molto molto allarmante e rientra secondo noi perfettamente nella criminalizzazione dei soggetti razzializzati, nel razzismo istituzionale. Quindi noi pensiamo che sia assolutamente fondamentale in questo periodo monitorare e raccogliere più informazioni possibile su eventuali casi del genere.
E vorremmo anche segnalare che proprio di ieri l'uscita del report di MEMMED dal titolo Violenze, resistenze e memorie tra le due rive del Mediterraneo. Si tratta di un lungo lavoro redatto e curato attraverso le testimonianze e le storie di vita restituite da alcuni familiari delle persone morte e disperse in mare. In una prima parte si analizzano le nuove forme di esternalizzazione delle frontiere europee e di militarizzazione del mare che sono state introdotte in questi ultimi mesi. Si parla della costruzione della nuova regione di ricerca e soccorso, SRR tunisina, che estende il controllo delle autorità tunisine in mare, aggravando le violazioni dei diritti umani attraverso respingimenti e deportazioni. Si parla anche dell'accordo Italia-Albania che regolamenta la deportazione e la detenzione delle persone in centri di privazione della libertà collocati sul territorio albanese. Ci si sofferma ancora sulla criminalizzazione delle persone in movimento e la solidarietà in mare e in terra. Le accuse di scafismo contro le persone che viaggiano, le restrizioni alle attività delle ONG che fanno attività di soccorso in mare, l'emanazione di decreti legge sempre più ostativi della libertà di dissenso che colpiscono stranieri e locali. Il centro del rapporto sono le storie di vita di alcune persone che vogliamo omaggiare, le vittime del regime di frontiera morte in mare cercando la libertà. Tra queste Aisha Aissatou, Youssef, Ijaz, Ibne, Hassan, Abdul Rahman e le loro madri, sorelle, padri e fratelli dall'Africa subsahariana, dal Nord Africa e dal Medio Oriente, che lottano per verità e giustizia. Le loro biografie, testimonianze e denunce sono il cuore della resistenza alle politiche di morte nel Mediterraneo.
نحلف بعرق البناية اللي يهبط عالحجر يذوب اللي رجليهم محفاية واللي تعبوا من المكتوب نحلف بمين البحارة بالشمس والريح والسحاب نحلف بالموجة الغدارة لا لا على حبك منتوب لا لا من مل من صعبك عليا نكتب اسمك بالدم في ديا ونرجع لك ديما 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 مهما زرعولي الشوق في ثنية مهما الايام حبت تهرب بيا ونرجع لك ديما 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 ونسكي زرعك بدموع عينيا مهما خنتيني انت عزيز عليا الفلاحة اللي تولدت في الشوك والتراب ولدت الخبز بجراحة وغلبت هالدهر الكذاب نحلف بليالي الكناسة خدام الأحزام والحطاب بلاد المنجم والخماسة لا لا على حبك ممتوب
E andiamo avanti con la rassegna stampa, passiamo a una notizia sull'Albania, o meglio due notizie. Una è di pochi giorni fa, quando Altra Economia è riuscita ad entrare in possesso del contratto tra la prefettura di Roma e Medihospes, che è la cooperativa, l'aziendina, come la vogliamo chiamare, che si dovrebbe occupare dei centri detentivi in Albania. A un mese dall'arrivo dei primi naufraghi a Shengjin e a più di 6 dall'aggiudicazione della gara, però l'ufficio del Viminale non ha ancora siglato il contratto con la cooperativa, che si è aggiudicata il bando da oltre 133 milioni di euro. Insomma, un'anomalia amministrativa? Altra Economia scrive: solo un verbale di esecuzione in urgenza tra la prefettura di Roma e Medihospes, la cooperativa sociale che ha vinto l'appalto. Si tratta di uno schema molto insolito, osserva l'avvocata amministrativa e socia dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, Maria Teresa Brocchetto. Secondo il codice degli appalti, infatti, è previsto che dal momento dell'aggiudicazione la stazione appaltante, quindi la prefettura di Roma, entro 60 giorni stipuli il contratto con chi ha vinto la gara pubblica. Un termine ampiamente superato. Era il 16 aprile 2024 quando ha vinto Medihospes. Insomma, 6 mesi di limbo che non hanno però impedito alla cooperativa romana di procedere, da un lato con l'apertura a metà luglio di più di 100 posizioni lavorative e soprattutto con la creazione di una succursale albanese per la gestione dei centri. Il tutto sulla fiducia, diciamo, senza alcun contratto firmato. Come anticipavo all'inizio, le notizie sull'Albania non si fermano qua. Infatti Gianandrea Merli sul Manifesto conferma il flop Albania. Settimana scorsa, nella diretta con una compagna albanese, avevamo anche parlato del fatto che più di 50 agenti delle forze dell'ordine aveva già fatto le valigie. E oggi aggiungiamo che rientrano anche gli operatori di Medihospes. Insomma, quel contratto che la prefettura non ha mai stipulato, alla fine è andata bene anche a noi, insomma, è andata bene soprattutto alle persone migranti che probabilmente, speriamo che continui così, non finiranno in quei centri di merda. E tra le altre notizie, appunto, torna dall'hotspot anche il personale sanitario del INPM, dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e il Contrasto delle Malattie della Povertà. E anche l'OIM, complice delle selezioni etniche e fisiche in mare, rientra. Insomma, tutto sembra congelato fino alle pronunce della Cassazione sulle non convalide di Roma. E quindi ci rimane solo un piagnucolio di Piantedosi che cerca ancora di salvare il salvabile dicendo che il modello è stato tracciato. Insomma, per la situazione in Albania, come dire, le notizie in parte almeno sembrano positive, non è sicuramente una vittoria perché non è con la chiusura dei centri in Albania che si conclude la detenzione amministrativa, ma sicuramente è un pezzo in meno nella macchina razzista.
Sul bla 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 di Piantedosi ci sentiamo gli Empire.
مستحلق باخي الوقت فارغ برشا كلك شوف لي الدار شوف لي سبق شوف لي غمق شوف لي غرق بس تخيط بس تشق بس جديد استنى الزق تحبوا الضو تحبوا اللق روحك لاس وسامحهم تلقى تعيش بالبق فمالي كذب عليها وفمالي خذاها بالحق مالي تعب عليها وفمالي شادو في البق لويك زيت من نافق برشا سنين رب الحق ديما هنا خبش علي ديما برق حابب نرجع ورقة بيضا كيف ما جيت تخلقت خايبة الخلط تبدل تهزك الغلط عرق زيد ستريس احكي للناس كتريسكي ما تعيدوا ليش باسمي فش تزرع فش تسقي تسمع كن غوصت شت فلوس بشت فلست هك سخنت هك كرست هك رقدت هك ترس هك بلعت هك لبست هك شميت هك كنست هك قطرت هك الحست هك ترشقت هك خنست هك تتحرك هك يبست هك تبدمت هك خلصت هك خليت هك رخصت هك الفوق هك اختصت وسط بلادي نشوف انديدي كلها ديدي انا شيخة تحتي معيشة دادي كلها محيدة كراهي راني كرمال راني يستعمل فينا بلا 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 بوليتيك سينما كلي يخدم كلي بطل كلي يقرا شعب الكل في الحبسة ما في بالو المرة كل حبينا نعودو بلادي جديدة نبرة بلا 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 بوليتيك سينما مازلت نحكي بنحنا كنا نفس الرحلة يزيم اللغة محنا لما فلوس باش تحلم حوم جلدة على عظم ما تحب تربي اللحمة ولاد نظاف بيوض ترانو كي طاحوا للكحلة تجري تريسكي لحمان ولا حليلة محرز ناس قريب لان تحرد جرة الباسبور الأحمر نقعد مولا اللعبة إن شاء الله سنة العام صعبة هوني كنا صنع راقية فوق الطابة مش بالسهل نشحت بلادك لها الشحل عندي أسبوع ما يفوتيش يعرف كاني شحت
حومة ذامة تزفر على عصافر وسط العش قطوسة تنقلها كس خاطر شو بتخدم بتشش ترجع والشارع جاع ناس البيت ما تصبح فرش نصبع جيب عشاك تاريخ نفسه يعاود ناس تعيط من اللي بشايع خارج نبكي شانع بلو جايع من اللي فكر شو ميشايك المهبول وسط الفول شوف جمهور شر دو بول حمم شوك حمس والقسم بومباردي شر دو جوز كاي سكانر فما فول فما خدمة فما كول من بدل شي كيف احريقة ديما كاملين خمسة وكول وسط بلادي نشوف ردادي كلها دادي انا شيخة تحكي معيشة دادي كلها محيطة راهي راني كربان راني يستعمل فينا بلا 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 بوليتيك سينيما كلي يخدم كلي بطل كلي يقرا شعب الكل في الحبسة ما في بالو المرة كل حبينا نعودو بلادي جديدة نبرا
Ed eccoci qua, siamo di nuovo in diretta e come anticipato da Mau a inizio puntata siamo in collegamento con due compagni di Rotte Balcaniche, Giovanni e Giuseppe. Ci sentite?
Sì, 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 vi sentiamo.
Perfetto, intanto benvenuti qui su Matix Flow e sulle libere frequenze di Radio Blackout.
Beh, grazie a voi di questo invito. Per noi è sempre super importante riuscire a parlare un po' con le persone e far capire un po' com'è la situazione ai confini.
Ecco, sì, infatti poi vorremmo parlare proprio di quello. Partirei solo da un po' spiegare il collettivo Rotte Balcaniche, come nasce, dove nasce e un po' di cosa vi occupate, insomma.
Ok.
Una panoramica un po' sul vostro agire, sul vostro collettivo.
Il collettivo nasce più o meno a cavallo fra il 2018 e il 2019, quando abbiamo, alcuni di noi, abbiamo iniziato a scendere lungo le rotte, soprattutto Bosnia e Croazia, e facendo cose semplici. Noi siamo partiti anche da percorsi di cura molto concreti, quindi portando anche aiuti. Sapevamo fare cose con le mani e quindi ci siamo messi anche a fare, a ristrutturare gli squat occupati dalle persone lungo la rotta. Andavamo giù con le nostre cose e di notte si facevano queste cose un po' non proprio super legali, insomma, ma le persone avevano bisogno di questo. Piano piano il collettivo si è allargato, ecco, a questo suffisso Alto Vicentino, che è il luogo dove siamo nati, ma in realtà poi siamo un po' sparsi in tutta l'Alta Italia, diciamo, con gruppi nostri che sono presenti anche a Torino, a Bologna, a Venezia, a Trento e a Trieste, insomma, ecco. Ecco, siamo partiti dalla cura, però la situazione e le cose che abbiamo incontrato ci hanno fatto anche cambiare radicalmente, e quindi il percorso importante è diventato sempre più politico, ecco, e quindi la nostra presenza giù cerca, quando siamo giù cerchiamo di innanzitutto documentare la situazione nei media, e quando ritorniamo stare sempre al fianco delle persone supportandole nel viaggio e tentando di boicottare il sistema dei confini e denunciando la violenza sistematica delle organizzazioni dell'Europa, di Frontex e delle polizie di confine. Questo in sintesi. Il collettivo è una cosa anche molto attraversante, molto, noi la chiamiamo, l'abbiamo sempre chiamata un po' liquida. Ecco, la nostra situazione è sempre politica molto, molto aperta, molto orizzontale, mantenerla così, insomma, ecco.
Certo, certo. Hai, tra l'altro hai toccato alcuni punti che poi vorremmo appunto approfondire. Non so se partire un po' da quello che dicevi, quindi sulla sistemazione degli squat, pensando anche che poi leggevo sulla vostra pagina che avete aperto uno spazio, o invece se provare a ragionare su quello che dicevi rispetto al fatto che provate a contrastare appunto quelle che sono le Frontex piuttosto che le varie polizie europee. Magari partendo da questo mi collegherei anche a un punto di una notizia che è venuta fuori circa un mesetto fa di un fermo che alcuni di voi hanno subito alla frontiera tra la Bulgaria e la Turchia, se non sbaglio.
Sì. Passo la parola a Giovanni, se non...
Certo.
Ok.
Ciao a tutti e tutti.
Ciao Giovanni. Sì, chiedevo un po' rispetto a quello che è stato il fermo, quindi rispetto alle pratiche che stavate portando avanti in Bulgaria, cioè al confine tra Bulgaria e Turchia, e appunto un po' capire che cosa un po' è successo e perché siete stati fermati e sottoposti ad arresto, insomma.
Sì, magari parto facendo un piccolo passo indietro rispetto a quella che è la situazione.
Certo.
in Bulgaria, al confine, in particolare sul confine con la Turchia. E come diceva prima Giuseppe, noi siamo partiti a essere presenti fisicamente, insomma, per periodi lunghi, inizialmente in Bosnia, poi in Serbia, ed è dall'anno scorso, dal 2023, dall'estate scorsa, che siamo presenti in Bulgaria, con dei periodi di permanenza, insomma, abbastanza lunghi. Adesso abbiamo appena concluso l'ultimo periodo, che è stato di 4 mesi, pochi giorni fa, e ci siamo spostati proprio, abbiamo deciso, insomma, l'anno scorso di andare nel contesto bulgaro, perché ci chiedevamo un po' anche quale fosse il nostro ruolo come collettivo rispetto anche a quello che è il resto delle azioni, delle ONG, delle azioni solidali in generale. E quello che racconti che siamo sulla Istria, in cui eravamo nel nord del Fiume, nel 2020 ci stavano sopra della polizia, dei cani, polizia, tutti.
Scusa Giovanni, ti interrompo perché c'è la voce che salta un pochettino, non so se puoi ripetere queste ultime due frasi.
Sì, che mi sentite?
Sì, ora sì.
Ok, ma dicevo che in quel periodo, nel 2022, sentivamo dalle persone in movimento parlare molto delle violenze della polizia bulgara, e allo stesso tempo sapevamo che il territorio della Bulgaria era un territorio completamente scoperto per la presenza di persone solidali, di attivisti, ma anche di ONG stesse, per cui era un territorio considerato ostile e anche poco attraversabile, perché la polizia e le autorità, insomma, erano considerate particolarmente ostiche e passive, diciamo. Non so, questo, anzi forse proprio per questo abbiamo deciso di andare in quel territorio, e ci siamo appoggiati anche e ci appoggiamo ancora con alcune organizzazioni locali, in particolare con una che è l'unica, che è una piccola fondazione che è presente nel sud, che è l'unica organizzazione che in qualche modo, no, possiamo considerare solidale, e che lavora sul tema delle migrazioni nella regione del sud della Bulgaria. Insomma, abbiamo iniziato a conoscere questo territorio, che è un territorio che lo definirei un laboratorio a quello che sono le politiche europee di militarizzazione, securitarizzazione, internalizzazione delle frontiere. Potremmo dire che, diciamo, che ogni frontiera in qualche modo è un laboratorio, però insomma in Bulgaria, rispetto all'applicazione di questo nuovo patto di migrazione e d'asilo, è sicuramente un posto di sperimentazione delle pratiche di procedura accelerata, di presenza di Frontex, di polizie europee sul confine, di respingimenti che ovviamente a livello informale, illegale, avvengono quotidianamente, ogni giorno, ogni notte, e anche di respingimenti a catena. Infatti le ultime notizie, insomma, proprio nelle ultime settimane che eravamo presenti qualche giorno fa, crescevano di giorno in giorno il numero, da un lato, di dinieghi alle persone siriane, perché adesso è un paese sicuro, considerato che la popolazione libanese si sta riversando in Siria a causa dell'invasione, dei bombardamenti sionisti, e allo stesso tempo le persone che vengono respinte sul confine tutti i giorni si ritrovano in territorio siriano, perché la Turchia sta efficientando la macchina delle situazioni in Siria. Tra l'altro, persone che vengono deportate non nei territori da cui provengono, ma nei territori ad occupazione turca, dove la Turchia sta portando avanti una sorta di sostituzione, di cambio demografico forzato. Però, tornando all'attività del collettivo, quello che abbiamo fatto è stato di all'inizio con distribuzione di cibo soprattutto, comunque continuiamo a fare queste attraverso i miei compagni di Bologna, studiano medicina, che sono la dottoressa, quindi ha portato avanti un progetto di salute, insomma, di assistenza medica per le persone che vivono nei campi, in particolare nel campo di Armanli, che è la cittadina dove siamo presenti, che è il più grande campo nel sud della Bulgaria, che ovviamente è carente di qualsiasi tipo di servizio, dal cibo alle condizioni igieniche, alla sanità, c'è proprio bisogno di tutto, e cerchiamo di supportare le persone. E dall'anno scorso poi è partito quello che forse è stato la nostra attività principale, che è quella di soccorso sul confine, perché abbiamo iniziato a ricevere, anche attraverso le collaborazioni che abbiamo con altri gruppi di attivisti, anche siriani o bulgari, delle segnalazioni di persone che si trovavano in difficoltà nella zona di frontiera con la Turchia, perché non riuscivano a continuare il viaggio per ragioni, ma sono che le persone devono
Giovanni camminare. Scusa, ti interrompo solo perché ti stiamo sentendo nell'ultimo pezzo un po' malino, proviamo magari a mettere un attimo di musica e ti richiamiamo, okay. Così proviamo a riprendere la discussione.
Ok.
Whoa!
Ritorniamo in diretta, eravamo al telefono con Giovanni del collettivo Rotte Balcani, che ci stava un po' dando una panoramica della situazione, in particolare in Bulgaria. Ci dicevi appunto il passaggio dalle pratiche, quelle inizialmente di solidarietà nel portare anche cibi e vestiti, e poi invece ci parlavi adesso del rientro dall'ultimo viaggio degli ultimi 4 mesi, insomma.
Sì, spero che adesso mi sentiate meglio.
Ora decisamente molto molto meglio.
Ok, perfetto. Sì, stavo diciamo introducendo il tema dei soccorsi sul confine. È una cosa che noi abbiamo iniziato, cioè che noi di solito abbiamo chiamato Safe Line, l'idea di costruire un sistema di passaggio sicuro per le persone, ed è appunto partita dal fatto che sempre più dall'estate scorsa, del 2023, ricevevamo segnali di persone in difficoltà sul confine, perché dopo aver camminato molti giorni si trovavano senza acqua, senza cibo, oppure persone che avevano, insomma, avevano una gamba rotta, oppure donne incinte che non riuscivano a continuare il viaggio, bambini, persone anziane. Spesso abbiamo anche dovuto soccorrere persone che si trovavano tra la vita e la morte, e altre volte abbiamo anche dovuto andare a trovare cadaveri di persone che già erano decedute. E insomma è nato questo progetto, questa rete, anche perché non è portata avanti solo da noi, ma anche da No Name Kitchen, che è un'organizzazione solidale che adesso è presente fine con noi, e da Mission Wings, appunto, che è questo gruppo bulgaro di cui parlavo. Sostanzialmente funziona in modo molto, per dirla molto velocemente, che riceviamo segnalazioni dalle persone, da persone singole o da gruppi che stanno attraversando il confine, quando sono già in territorio bulgaro ovviamente, e noi ci rechiamo sul posto fisicamente, e il nostro obiettivo, per essere molto diciamo chiari, è poi quello di arrivare prima che arrivino le autorità. Quindi cerchiamo di recarci sul posto prima di loro, perché la nostra presenza, anche semplicemente la nostra presenza come testimoni in qualche modo, da un lato obbliga le autorità a venire a soccorrere le persone, perché parliamo di persone che non possono continuare il loro viaggio, perché ovviamente non ce la fanno, quindi devono chiedere asilo e devono essere soccorse con danza o con quello che è. Quindi diciamo le autorità a venire, dall'altro lato impediamo che la polizia respinga le persone in Turchia. Perché quello che fa come prassi normalmente la polizia, anche quando trova persone in evidente stato di insomma di non salute, diciamo, è di respingere le persone dall'altra parte del confine, e quasi sempre utilizzando la violenza, da cani addestrati a mordere, a mazze da baseball e via dicendo. Quindi diciamo che la nostra presenza, semplicemente la nostra presenza dell'essere lì col nostro corpo, può avere un impatto molto importante. E in questi mesi, da luglio solo parlando da luglio in poi, abbiamo fatto decine di soccorsi, più una sessantina, in cui abbiamo trovato e aiutato centinaia di persone, impedendo che venissero respinte in Turchia. E come dicevo prima, poi il respingimento in Turchia non è semplicemente respingimento in Turchia, perché poi le persone finiscono in prigione in Turchia, e adesso in pochi giorni si ritrovano deportate in Siria, parlando ovviamente di persone siriane, che poi sono la maggior parte delle persone che incontriamo, siriane, egiziane e così, marocchine. E questo ovviamente dà fastidio alla polizia, dà fastidio alle autorità, perché loro sono abituati ad agire impuniti sul confine, a fare quello che vogliono, perché è il loro territorio, e averci noi tra i piedi non è che sia una cosa che gli fa piacere. e quindi un po' da questo conflitto è nato, sono nati insomma gli fermi degli ultimi 2 mesi, ne abbiamo avuti 3, che sono stati sostanzialmente dei fermi di 24 ore e alla fine insomma è normale, che è anche normale nel momento in cui inizia a pestare i piedi, a dare fastidio, ovviamente la controparte in qualche modo reagisce, però per ora insomma ce la stiamo anche cavando, nel senso che da un punto di vista legale non abbiamo grandi accuse pendenti, se non insomma i brutti incontri con la polizia, che magari ti mette le mani addosso, ti mette le manette, ti mette in cella, ti fa interrogatori, insomma pressione psicologica e cose del genere, però insomma per ora ce la siamo anche sempre cavata. La cosa più, forse la cosa che ci fa rodere di più, non è neanche quando veniamo detenuti, ma è quando la polizia in qualche modo riesce a impedirci il soccorso, come è successo.
Giovanni, non ti sentiamo più.
Vai. Mettiamo un po' di musica, mi sa, e
proviamo a richiamare.
Up through the street and the gunfire of cars. I'm going to the mountain with a fire spirit, and no one will take all of me. So the fire will stop. I will be cheating the whole ritual world. I'm going to the mountain with a fire spirit, and no one will expect all of me. So the fire.
Allora ritorniamo in diretta, ci riproviamo. Giovanni, ci senti?
Sì, vi sento.
Ok, perfetto. Allora ci stavi un po' appunto raccontando dei fermi, del fatto di cosa significa, del fatto che appunto dicevi un po' qual era stato il contatto e la relazione con la polizia bulgara, ma soprattutto ci dicevi che ovviamente al di là del fermo in sé era come dire la parte più problematica era quando interrompevano magari degli aiuti, degli interventi che stavate portando avanti.
Sì, esatto, perché diciamo che i fermi in sé che abbiamo avuto sono avvenuti dopo che eravamo già riusciti nel nostro intento, che era provare a soccorrere le persone ed impedire che venissero respinte. Altre volte insomma è sempre complicato, perché dobbiamo evitare i checkpoint, perché ci sono una serie di checkpoint lungo le strade, la polizia ci conosce, quindi anche se cambiamo macchina di volta in volta, ma comunque ci seguono, ci pedinano, ci chiudono alcune strade, insomma è sempre un po', diciamo che il contesto bulgaro è un po', siamo sempre un po' in lotta, diciamo, c'è un po' quella sensazione lì per fare qualsiasi cosa, nel senso che la relazione con la polizia insomma, diciamo, ci stanno considerando sul collo in generale, però insomma per ora, cioè, per noi questo è anche un buon segno, cioè, nel senso, non vogliamo sicuramente fare quelli che la prendono con vittimismo, si piangono addosso, perché è quello che il discorso che abbiamo, che stiamo facendo già da tempo al nostro, tra di noi, è il fatto che l'importanza, insomma, che l'attivismo, la presenza di persone solidali in frontiera non si limiti a a diventare innocua, ma che sia una presenza che veramente diventa quel granello di sabbia nell'ingranaggio del confine, che veramente diventa scomoda, perché impedisce le pratiche della polizia, non solo le porta alla luce, ma proprio prova direttamente ad impedirle. Cioè, questo è un po' quello che proviamo attraverso la pratica dei soccorsi, ma attraverso altre pratiche, a mettere in campo, cioè di veramente provare a fare un passo in più noi, non semplicemente limitarci a testimoniare, a denunciare quello che succede, che sicuramente è una parte fondamentale, perché se non venisse fatta non si saprebbe nemmeno niente degli abusi delle polizie sui confini, ma provare con le nostre pratiche proprio a metterci di traverso. E certo, penso certo. Che sì, questo.
Certo, sì, insomma, portare comunque un'azione che sia anche conflittuale, non solo in solidarietà a chi cerca di attraversare la rotta, insomma, mi sembra più che condivisibile, assolutamente. Vedo anche qua te e Mau che annuiscono assolutamente alle tue parole. Mi viene una domanda, ma più che altro perché hai nominata al plurale, hai detto polizie. Volevo chiederti, lì al confine, quale e quant'è la presenza degli agenti Frontex, e se avete visto anche una certa relazione tra la polizia bulgara e eventualmente anche quella turca, non so, adesso poi dici tu meglio.
Beh, allora, sulla questione di Frontex, allora c'è una cospicua presenza di Frontex, nel senso che nelle principali centrali di polizia del confine tra Bulgaria e Turchia, ma anche al confine con la Serbia, è presente Frontex con dei propri uffici, con dei propri agenti. Poi, insomma, l'impressione è che comunque il lavoro sporco, tra virgolette, lo faccia soprattutto la polizia bulgara. Frontex sicuramente non fa niente per impedirlo, cioè Frontex, che dovrebbe avere, no, un ufficio, una sorta di autorità di sorveglianza sui diritti umani, cose del genere, in realtà non fa assolutamente nulla ed è tutto complice di quello che succede. Abbiamo avuto anche casi, no, di interventi nostri nel bosco, in cui sostanzialmente Frontex ci teneva fermi per reggere il gioco, mentre la pattuglia di polizia bulgara andava a fare il respingimento delle persone. Per cui la presenza di Frontex è cospicua, nel senso che ci sono centinaia di agenti, e l'obiettivo è di arrivare a 500 da parte della Commissione Europea. E la presenza, insomma, è uscito poco tempo fa un'inchiesta giornalistica su diversi media europei che parlava delle pressioni degli agenti bulgari sugli agenti di Frontex per non farli parlare. Insomma, può anche essere che ci sia una sorta di dialettica fra polizia bulgara e Frontex, però poi è anche un po' un gioco delle parti, no? Cioè, nel senso, di poliziotto buono, poliziotto cattivo.
Certo, certo, la classica, un po', come dire, per rilanciare la patata bollente dall'altra parte, sì, per, esatto, non assumersi delle responsabilità. Abbiamo visto anche con Cutro quello che è successo prima di Cutro, insomma, il rimbalzarsi le responsabilità: è colpa mia, no? È colpa tua.
Infatti, sì, esatto.
Sì, e connivenze che infine rendono ancora più spaventoso il quadro generale. Forse una domanda conclusiva che mi veniva in mente rispetto a quanto dicevi prima sull'azione e ruolo di testimonianza che voi portate avanti. In che modo questa testimonianza si può tradurre poi in qualcosa di cui anche noi che stiamo invece da questo lato del e dei confini possiamo fare esperienza? Ci sono degli spazi a cui avete pensato per restituire queste informazioni, queste esperienze anche a chi sta qui? Ti faccio quest'ultima domanda rispetto all'apertura dello spazio a Schio e anche all'apertura di un sito informativo.
Allora sono Giuseppe, riprendo il discorso.
Giuseppe, scusami.
No problem. Ogni volta che ritornavamo dalla presenza dei confini ci interrogavamo sul nostro territorio, anche perché moltissime persone che conoscevamo ai confini poi riuscivano ad arrivare in Italia o in altri paesi europei, però sempre in una situazione di veramente precaria, in cui le persone erano nascoste, vivevano per mesi e mesi lontanissime da un minimo livello di diritti. E quindi, interrogandoci su questo percorso, anche pensando e riflettendo attorno ai temi di una lotta di classe che avvenga sia ai confini ma avvenga anche qui nei nostri territori, è nato questa voglia, questo desiderio di dare vita a questo spazio antirazzista, che per il momento è un percorso in costruzione, proprio in costruzione, ok? Nel senso che dobbiamo fare un po' i muratori, un po' gli idraulici, però attorno al quale si è aperta anche un'assemblea ancora più ampia e che quindi inizia a mettere in discussione alcuni percorsi che riguardano l'accesso alla salute, riguardano i diritti sul lavoro, riguardano l'accesso al lavoro e quindi ecco, vorremmo creare uno spazio che sia veramente attraversato e dove le persone trovino anche la strada per dire le cose in prima persona, insomma, ecco, non per interposta persona, ecco. È un percorso che abbiamo voluto iniziare, fatto anche proprio di tutte queste riflessioni, insomma, ecco, quando ritornavamo qui. Mi suggeriscono di dire dalla regia, mi suggeriscono di dire che lo spazio appunto è a Schio, è nel luogo dove siamo nati, dove viviamo, ecco. Ecco, vedremo un po' nei prossimi mesi, insomma, però siamo adesso in una fase proprio di costruzione di questo luogo.
Intanto comunque la nascita di questo luogo, al di là della situazione attuale, penso che sia già un'ottima notizia. Comunque per quanto non se ne parli spesso, però anche l'Italia fa parte delle rotte, insomma, come giustamente dicevate voi, e quindi aprire nuovi spazi oltre a quelli già presenti, magari più vicini alla frontiera, penso magari a Trieste, ad altre realtà che stanno lì più vicine alla frontiera italiana, comunque continuare ad aprire spazi lungo la rotta, che poi molto spesso porta o anche solo passa per la Francia, penso che sia importantissimo. Quindi ovviamente poi man mano che andrà avanti il vostro percorso fateci sapere, perché da qui ovviamente siamo molto interessati e interessate, e i microfoni ovviamente sono sempre aperti per dare voce a questo. Oltre che, chissà, magari passeremo anche a trovarvi presto, insomma. Non so se volevate aggiungere ancora qualcosa, noi siamo quasi in chiusura, però c'è ancora tempo per un'ultima battuta.
Un altro pensiero volevo fissarlo in un altro percorso che stiamo facendo, ed è sulla questione, in questo spazio che è però virtuale, e che stiamo per aprire a breve, ed è un sito web che nasce proprio dall'esperienza fatta ai confini, soprattutto con le relazioni che sono nate con tutti i familiari dei dispersi e dei morti e di tutte le persone che non abbiamo più trovato, che sono decine e decine. Con queste famiglie che vivono al di qua e al di là del confine, vorremmo tentare di costruire una lotta collettiva che sia in grado anche di chiedere e di ottenere verità da parte, in questo caso, dello Stato bulgaro rispetto al mancato riconoscimento dei corpi, rispetto al seppellimento arbitrario dei corpi, rispetto alle pratiche di riconoscimento dei morti negli obitori bulgari. Sono nate storie importanti, relazioni che vanno avanti con i parenti e che non riescono mai a chiudere un cerchio. L'intenzione di questo sito, che si chiama Border Memory e che a breve sarà pubblico, sarà aperto, ecco, è questo. Questa è una cosa che ci ha davvero un po' cambiato la vita, ecco, anche a noi. Non ci eravamo mai scontrati così con questa realtà di sparizione di persone e di morte di persone, ecco. Ecco, è un altro tassello del percorso del collettivo, insomma, che ci tenevo a
certo, un pezzo importante sicuramente di testimonianza anche di quello che siete riusciti sia a vedere sia a riportare anche, quindi mi sembra assolutamente un qualcosa da rilanciare, anzi... ripeto, nel momento in cui anche questo sarà attivo, quando Border Memories sarà visitabile, assolutamente lo rilanceremo anche da questi microfoni. Non ci resta che ringraziarvi e salutarvi, e ci risentiamo presto. Grazie ancora per la vostra testimonianza.
Grazie Giovanni, grazie Giuseppe, a presto.
No, grazie a voi dello spazio, davvero.
Grazie, a presto, ciao ciao.
Ciao.
Noi ci ascoltiamo ancora un brano e poi salutiamo e lasciamo lo spazio a Yashin.
Eh sì, surprise.
Bad. hurts like rain. My eyes are black holes and I'm burning away. You slaughtered your loving man, killed him in his sleep.
E alle 20.02 questa puntata di Matrix Flow volge decisamente al termine. Noi naturalmente vi diamo appuntamento per continuare approfondimenti, credo ancora su questo tema, o forse cambieremo, non lo sappiamo ancora, a venerdì prossimo. Naturalmente restate incollati alle libere frequenze di Radio Blackout, perché le dirette continuano, mi si sta attorcigliando la lingua, le dirette continuano, non ci sarà trigger point, ma sorpresa, come anticipato da Pasticci, Yashin che anticiperà. Restate incollati, un caro saluto da Mau.
Bye bye, Giussi.
Ciao, a venerdì.
C'è bisogno di Radio Blackout, radio preferita, attraverso la campagna di sottoscrizione dal basso.com.
Ma te ti immagini di quanti soldi costa ogni anno Radio Blackout? È il traliccio, è la corrente, le tasse, è il telefono, è il passo carraio.
Aiutaci a tenere viva l'unica radio libera di Torino. Sottoscrivi con una donazione su produzionidalbasso.com.